L'argomento del Vangelo della Messa di oggi è già stato un po' visto nell'altra meditazione, c'è stato ricordato come avvicinandoci noi alla solennità del Cristo Re, di Cristo Re che sarà domenica prossima, oggi la Chiesa attraverso il Vangelo di San Marco ci fa vedere, ci racconta un altro giudizio universale. Ora, per questa meditazione, che ha come tema, come titolo, vita d'orazione, io volevo utilizzare invece il Vangelo della Messa di domani, che è, diciamo, che non c'entra invece con la fine dei tempi, ed è il Vangelo del cieco di Gerico, quel cieco che grida al Signore che io veda, e che è stato sicuramente tante volte oggetto della nostra orazione, perché San José María Escrivá, il nostro padre, ha per molti anni della sua vita, soprattutto da quando aveva 16 anni a quando ne aveva 26, intuendo che la sua vita doveva essere una vita d'amore per il Signore, di donazione per Lui, però senza sapere esattamente come fare per donarsi al Signore, pregava ripetendo questa giaculatoria, no? Ut videam, che io veda. E il Vangelo ci dice: mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto a mendicare lungo la strada. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli risposero: passa Gesù il Nazareno. Allora cominciò a gridare: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Quindi si vede che da queste parole la fama di Gesù era cresciuta, per cui questo cieco sapeva che c'era quest'uomo che diceva di essere il figlio di Davide, cioè il nuovo Messia, e che operava dei miracoli di guarigione, no? Perché è chiaro che ha questa reazione, quindi significa: sta arrivando una persona che mi può fare il miracolo, per cui gli chiedo di aiutarmi. Quelli che camminavano avanti lo sgridavano perché tacesse, ma lui continuava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù allora si fermò e ordinò che glielo conducessero. Quando gli fu vicino, gli domandò: che vuoi che io faccia per te? E gli rispose: Signore, che io riabbia la vista. E Gesù gli disse: abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato. Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo lodando Dio. E tutto il popolo, alla vista di ciò, diede lode a Dio. Ora io vorrei che noi provassimo, durante questa orazione, a metterci di fronte al fatto nudo e crudo, cioè è chiaro che noi tendiamo a leggere questo episodio filtrandolo attraverso la nostra esperienza spirituale, cioè siccome nessuno di noi è cieco, a noi viene da pensare che quando Gesù, cioè che questo chiedere di vedere significa un vedere spirituale, no? Significa un vedere soprannaturale. Magari qualcuno di noi ha consigliato nella sua vita, o gli è stato consigliato quando stava pensando alla sua vocazione, di ripetere la giaculatoria che io veda, no? Con riferimento alla vocazione, con riferimento alla volontà di Dio, che io veda quello che Dio vuole per me. Ma invece, qui innanzitutto, il livello è proprio il livello umano. Cioè, il cieco vuole vedere fisicamente. Cioè, io mi chiedo, quello che il cieco percepisce di Gesù, e noi riusciamo a percepirlo di Gesù, perché io credo che non sia sbagliato quello che il cieco riceve di Gesù. Io credo che sia giusto quello che il cieco riceve di Gesù. Ovviamente non è, come posso dire, non è tutta la predicazione di Gesù. Cioè, non credo, anzi, diciamo, escludo che il cieco in questo momento abbia colto l'unità e la trinità di Dio, abbia colto che il comandamento dell'amore è amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, abbia colto le eucaristie, cioè, ovviamente, no? Non ha ricevuto tutto il Signore, però quello che di Gesù gli è arrivato è giusto ed è essenziale ed è forse è quello che a noi che a volte a noi manca. Quante volte io o noi incontriamo persone, cristiani, che si sentono molto soli nella vita, molto abbandonati, molto sventurati. Magari sono cristiani che hanno, diciamo così, del cristianesimo delle idee molto precise, che, ecco, sappiamo fare magari delle belle meditazioni o delle belle conversazioni, però poi sembra quasi che questo rapporto con Dio sia confinato all'aspetto spirituale della nostra vita. Chissà poi cosa vuol dire questo aspetto spirituale, perché se vai a scavare, molte volte questo aspetto spirituale non è molto diverso da una teoria religiosa, una teoria antropologica o ragionamenti psicologici, molte volte non. Invece bisogna, quello che arriva qua dal Vangelo, no? È che Gesù è uno che sta dalla mia parte nella mia vita. Cioè, ti immagini se magari, no? Allora, Gesù ha fatto guarire questo cieco è esultante. Gesù se ne va, perché quello che si capisce è che Gesù con i suoi discepoli, un piccolo gruppetto di discepoli, anche di donne, diciamo di persone che lo seguivano da presso, va in un altro villaggio, quindi lui rimane lì, no? Ti immagini, a questo punto arrivo io, per esempio, che faccio il fariseo, e gli dico: senti, ok, siamo tutti contenti che adesso tu ci veda, una gran bella cosa, però non pensare che questo è il cristianesimo, non ti fermare mica lì, cioè, adesso tu sei giovane, però guarda che tra 2000 anni queste operazioni qua le faranno anche i medici, era una semplice cataratta, quindi non è che Gesù Cristo, non è che Dio venga per questo nella vita, capito? Cioè, Dio ben di più. Allora io vorrei sapere, tu, ecco, per te Dio, chi è Dio veramente? Tu preghi, tu, ma magari io ti battezzerei anche se tu lo vuoi, perché ci sono dei sacramenti, lo sai cosa sono i sacramenti? Ma ti spiego, guarda, sono 7 sacramenti. Allora, questo Signore come mi guarderebbe? Mi direbbe: questo è un pazzo. Ma no, ma guarda che mi direbbe, ma guarda che Gesù è quello lì, è uno che sta dalla mia parte, che vuole bene a me. Cosa c'è di più bello di una persona importante che mi dice: senti, cosa vuoi che ti faccia? Adesso purtroppo questa frase noi, forse chi di noi ha un po' più anni, ricorda Tangentopoli, perché questa è una frase che dicono che dicesse Ciarrapico, che era un uomo di Andreotti, che te serve, diceva Ciarrapico. Quindi insomma, in realtà ci introduce nel mondo della corruzione, ma insomma usciamo così dalla problematica di Tangentopoli, e invece una persona importante che si mette al fianco, no? Pensiamo ai nostri problemi, uno che non c'ha lavoro, che non c'ha soldi, non c'ha salute, e dice, incontra Matteo Renzi, mi incontra il più grande chirurgo italiano, e dice, senti, ma io, che ti serve? Te lo faccio io. Oh, che grand'uomo che è questo. No, ma aspetta. Allora io che sono sempre il fariseo, no? Vado da lui e dico, no ma aspetta, forse tu, tu hai capito che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, cioè due nature, una sola persona, ci siamo arrivati, no ancora, vabbè. Ecco, cosa sto dicendo con questo? Noi sappiamo, no, che i missionari, cosa fanno i missionari? I missionari, e quando vanno in missione, quando sono in missione, non so, al centro dell'Africa, quando sono in missione in una periferia, adesso va di moda dire, no? Di una grande metropoli, in Amazzonia, che fanno? Fanno, rendono la vita migliore. C'è una ragazzina, adesso c'è stata una testimonianza davanti al Papa mercoledì scorso, di una povera messicana che è stata obbligata a prostituirsi per alcuni anni. Certo, lei ha fatto il conto e dice, vabbè, insomma, dice un numero pazzesco di persone che l'hanno, insomma, 43.000 violenze ha subito, no? Adesso c'ha 22 anni, insomma, un po' prima. Vabbè, quindi il Papa ascoltava commosso questa cosa, sta facendo nel piccolo mondo cattolico dei social e dei media, sta facendo il giro, no? Però è chiaro che lì il missionario cosa ha fatto? Ha liberato questa ragazza dalla strada, no? Ora questo il missionario che fa così, il missionario che trova nel deserto, aiuta a scavare il pozzo dell'acqua, quindi non devono più fare 2 ore a piedi per andare a prendere un po' d'acqua coi secchi, ma hanno il pozzo nel mezzo al villaggio, quello lo fa il missionario. Il missionario che fa così non sta facendo una tecnica di comunicazione per rendersi simpatico agli occhi del pagano, o agli occhi della persona che va catechizzata, ma sta facendo Cristo. Cioè arriva a quella persona, chi è Cristo? Noi dovremmo, appunto, mi è capitato di parlare con una delle prime persone in Italia che ha iniziato Comunione e Liberazione, lui da ragazzino si ricordava di una specie di ritiro estivo che fecero, erano 15 ragazzi, insieme con Don Giussani, e si ricorda di che cosa? Che Giussani faceva questo discorso, diceva, ma io capisco che quelli attorno a noi non siano interessati a Dio, alla vita eterna, perché magari sono atei, ci ricordiamo, no? Gli anni, sono atei, ma perché non sono interessati al 100 per 1? Cioè, uno dovrebbe conoscere ciascuno di noi, uno dovrebbe conoscere un cristiano e dire, oh, questo qua è fortunato, si vede che c'ha il 100 per 1 in questa vita. Dovrebbe dire l'ateo, vabbè, a me queste storie su Dio non mi interessano, ma il 100 per 1 mi interessa. Vabbè, il 100 per 1 mi interessa. Ma come si fa questo 100 per 1? Allora invece, Ecco, può succedere che, quindi capisci, il missionario che dice, vabbè, tu adesso, tu credi ai tuoi idoli, ai tuoi, non so che cosa, che, vabbè, tu credici pure, intanto però, sai che c'è, io ti insegno come prendere l'acqua, perché il mio Dio è mio padre, e sai che c'è? Che oltre che essere mio padre, è anche mio creatore, quindi sta dalla mia parte. Quindi capisci che quello che Gesù fa al cieco di Gerico non è un miracoletto così, da santone, per far capire che lui era Dio. Certo, non è che cade nel mondo della magia, no? Però sta dicendo Gesù, il tuo essere in rapporto con Dio riguarda l'intera tua vita. Allora, il cieco di Gerico in quel momento diventa cristiano. Chiaramente non diventa cristiano nel senso che si battezza, perché non sa neanche che c'è il battesimo. Non diventa cristiano con il nome, perché sapete tutti che la parola cristiano viene inventata, viene codificata 70 anni dopo. Io non so neanche se San Pietro, adesso devo verificare, se forse sì, San Pietro c'era 70 anni dopo ad Antiochia, non lo so, dovrei vedere bene, no? Quando è morto San, ma ci sono degli apostoli, ecco, San Giacomo il Maggiore, che è morto subito. San Giacomo non ha mai saputo essere cristiano, sicuramente. Oh, tutto questo che cosa c'entra con la nostra meditazione su vita d'orazione? Ma perché il nostro padre San José Maria, in una omelia, nell'omelia sulla Madonna, là proprio dove si parla, paragrafo, l'omelia sulla Madonna è la Vergine Santa a causa della nostra Letizia, quella sul 15 agosto, c'è un paragrafo che si intitola Scuola di preghiera. E allora il Signore vi avrà concesso di scoprire tanti altri lineamenti, no? Della Madonna, eh? Io però vorrei parlare di uno che li avvolge tutti, la vita di preghiera, perché questo, lo spirito è l'Opus Dei, dovrebbe essere questo, cioè è questo, no? E a volte io, come tutti noi, parliamo con persone dell'opera che hanno magari persone sposate, no? Ma voglio dire, comunque in generale, persone che hanno tantissime cose da fare col lavoro, sposate o non sposate, non importa, che non hanno il tempo di, magari ci dicono, no, ma io non riesco a fare il piano di vita, non riesco, allora noi magari cerchiamo, vediamo, ti puoi alzare un po' prima la mattina, poi andare. Beh, a volte veramente, in certi momenti della vita, per esempio, sto pensando a una coppia, alle coppie, cioè una coppia di oggi, una coppia di persone giovani che si sposa, che è sola, perché oggi come oggi nelle grandi città le persone, le coppie sono sole, purtroppo, non è come in un paesino delle Puglie o della Calabria, dove c'è questa, ancora questa normale solidarietà. No, una persona che, un milanese e un calabrese che si sposano e abitano a Roma sono soli. Quindi sono soli, si sposano, hanno lavori precari, magari però hanno in 3 anni 2 figli, è già tanto se riescono a vivere. Quindi uno dice, no, ma io non riesco a fare il piano di vita, non riesco a fare questo. Allora, a noi ci viene in mente che fa parte del piano di vita anche le cosiddette norme di sempre, no? Ci diremo, guarda che forse tu, veramente quello che ti chiede il Signore adesso è trasformare la tua giornata in preghiera. Quindi forse adesso cerca di dire giaculatorie mentre allatti tuo figlio. La giaculatoria sarà Madonna mia, che bella la mia bambina. E allora nostro padre, appunto apostolo della santità nella vita quotidiana, che cosa dice? Il tema della mia orazione è la mia stessa vita, tale è il mio modo di pregare. Quindi è chiaro che noi persone dell'opera facciamo anche la meditazione come fanno i religiosi, quindi usando anche dei libri. Il libro preferito deve essere sempre il Vangelo, però uno può anche prendere, come sappiamo, no? La vita di santi, benissimo. Ma la caratteristica delle persone che hanno lo spirito dell'opera è che fanno della loro orazione, di orazione, della loro azione, sì, la loro stessa vita. Allora capisci che il fatto di dire ma qual è il mio lavoro, perché noi facciamo un lavoro laico, il mio lavoro è quello di dare la vista ai ciechi se faccio il medico, no? Se faccio l'informatico è di costruire delle app. Non è che io mentre costruisco delle app devo pensare alla Trinità, no? Devo proprio costruire delle app. Allora, se io però ho questa divisione, cioè io credo che Gesù Cristo in realtà non sia venuto per dare la vista ai ciechi, Gesù Cristo sia venuto per dare degli insegnamenti morali molto elevati. Poi certo, dare la vista ai ciechi è stata una strategia di marketing molto molto efficace. Allora, se io è un problema fare per me fare l'orazione, perché io credo che fare l'orazione sia meditare sugli insegnamenti morali molto elevati. Invece non è così. Cioè, chi ha come lavoro fare il teologo morale o il teologo dogmatico fa bene anche a fare queste cose, ma normalmente per noi la nostra stessa vita, fare l'orazione è parlare con Dio di quello che mi succede lungo la giornata con le persone che mi stanno a fianco. E la domanda dovrebbe essere: ma chi mi sta a fianco ha avuto grazie a me, non nel senso di, capite, non in senso orgoglioso, in senso ha avuto un di più di vita? Un di più, cioè si è sentito messo nella vita, la filiazione divina, che cos'è? Il fatto è che quello lì si è sentito, grazie a me, si è sentito che un po' più figlio di Dio. Perché? Perché la vita gli ha dato un pochino meglio. Perché è chiaro che, oh è dura, ti dico, ma tu sei figlio di Dio, c'hai sto guaio, però tu sei figlio di Dio, è dura, Oh, ma a me perché mi succedono tutte? Lo so, sai, il peccato originale, Dio però non è che vuole proprio, permette, però tu sei figlio di Dio, è dura. No, anche perché voi sapete che tutto il bello che c'è nella civiltà occidentale, che forse l'Isis non capisce, nasce col cristianesimo. Cioè, se oggi come oggi esiste una scienza sperimentale che ti permette chirurgicamente di poter dare la vista ai ciechi, nasce questa cosa qua dal cristianesimo. Adesso non posso fare la meditazione tutto questo discorso, ma è proprio così. Quindi in realtà quel processo, cioè Gesù Cristo non può fare tutto in una volta, no? Gesù Cristo è il seme, lo dice lui, di se stesso. È il seme che muore da frutto. Il frutto non è soltanto quello che si vede in quel momento. Questa pianta sta crescendo. Questo io lo dico qui, ma noi sappiamo benissimo queste cose perché abitando all'Elis, vivendo nell'Elis, in realtà questo è quello che noi facciamo tutti i giorni. Però è molto, cioè noi dobbiamo farci l'orazione su questo, ma non soltanto farci. Chiaro che dobbiamo anche chiederci, no, se una persona poi va a messa la domenica, si converte, ma innanzitutto è laicamente, dal punto di vista professionale, è certo le persone che cosa sanno del cristianesimo, quelli che passano dall'Elis, che le persone, i cristiani, sono persone che onestamente, nell'onesto, in maniera onesta, ti aiutano a trovare lavoro, ma no, non nel senso che ti fanno, no? Le raccomandazioni, non nel senso che ti mettono nella lobby cristiana, ma nel senso che ti fanno essere una persona che ha certe competenze, per cui a un certo punto riesci, mettendoti sul mercato, a trovare, cioè hai una vita migliore. Questo è cristianesimo, questo è Gesù Cristo. Cioè, perché Gesù Cristo è stato ucciso? Cosa vuol dire che ha dato la vita agli uomini? Ma significa innanzitutto che lui, il giorno di sabato, guariva, capito? E i farisei dicevano, ma perché non aspetti un altro giorno? Questo sono 58 anni che sta male. 58 anni non c'è nessuno nel Vangelo, ma insomma, ma possibile che non puoi aspettare domani? Devi proprio, lo fai apposta. E Gesù dice, no, guarda, non è che, è che io gli voglio bene, non voglio che stia neanche un giorno in più male, perché Dio mio padre non lo vuole. A Dio mio padre non gliene importa nulla della legge del sabato in questo caso, per cui io lo faccio stare bene oggi. E no, ma questa cosa qua va punita con la morte. È per questo che lui muore, eh? Gesù muore per questo motivo qua. Poi ci aggiunge il fatto, dice, ma allora tu, ma tu come fai a sapere queste cose? Perché io sono figlio di Dio, figlio di Dio, quindi ti fai uguale a Dio, e poi veniva fuori la bestemmia, no? Ma è per questo, eh? Con tutti i corollari di questo. Ma dai, al Tempio bisogna pregare, bisogna parlare con Dio, non bisogna fare. Quindi poi toccava il Tempio. Ma partendo da questo, da questa cosa qua. Sai che succede? Che delle volte quando uno dice queste cose a certi cristiani dicono no, ma tutto qui. Allora, il cristianesimo è tutto qui. Dai, tu, ma è tutto qui il cristianesimo. Verrebbe voglia di dire, sì, è tutto qui. Ma perché ti sembra poco? Cioè, ti sembra poco? Giovanni Paolo II ha avuto i suoi problemi. Giovanni Paolo II, diciamo, è il grande papa, apostolo, che ha messo al centro l'uomo, no? La strada per arrivare a Dio è l'uomo. Dal punto di vista proprio del pontificato, ha avuto i suoi problemi su questa cosa. Guardate che, non so se avete letto, se non l'avete fatto, consiglierei di farlo, il discorso che Papa Francesco ha fatto a Firenze 3-4 giorni fa, no? In cui dice che i due grandi pericoli del cristianesimo sono il pelagianesimo e lo gnosticismo. Perché? Perché in realtà sono due forme di pensiero, cioè che hanno esiti ovviamente diversi, no? Però è, cioè, in fin dei conti, qual è la questione? Che io, se io capisco che essere santo è seguire Gesù Cristo che cammina, ma dove andiamo? Non lo so, sta camminando lui, io lo sto seguendo. Quindi già questo concetto, non lo so, ti fa perdere la padronanza, no? È come se tu fossi con un tassista che dice, scusi, dove andiamo? Decida lei. No, aspetta. E invece a noi ci fa fare delle belle teorie, delle grandi teorie, complicatissime, di cui noi siamo i padroni, ci fa credere di essere padroni. Allora, invece cercare di voler bene, sto dicendo voler bene, l'ho detto nella meditazione, nel senso di rendere oggettivamente, realmente migliore la vita di chi mi sta accanto. Che a volte vuol dire dare la vita ai ciechi, a volte vuol dire stare ad ascoltare una persona per un'ora, dipende, no? Cosa vuol dire? Cioè, volere bene vuol dire, sappiamo tutti, volere il bene, cioè volere che la vita della persona che mi sta accanto sia, esca con un di più. Che significa? Per me, spesso, significa uscire con un di meno, perlomeno un di meno di tempo. Perché io, se ti dedico un'ora di tempo, io ho un'ora in meno di tempo nella mia vita. Forza, perché la mia vita è una quantità di ore, di minuti, di secondi, data, non so quanto, però nessuno può aggiungere un solo istante alla propria vita. Quindi io ti regalo, cioè vado incontro alla mia morte. È proprio così. Allora così si, mi sembra, così si può fare l'orazione. Cioè, non esiste la lotta contro le distrazioni, perché non ci sono le distrazioni. Perché tutto quello che io penso sono cose della mia vita, e quindi io faccio orazione sulle cose della mia vita. Bene, adesso ci fermiamo perché è passato il tempo. Chiediamo al Signore che ci aiuti a leggere con profondità le cose di San José María, di nostro padre, anche qual è il tema della mia orazione? La mia stessa vita. Questo può essere veramente il tema intero di un corso di ritiro, 22 meditazioni di 5 giorni, non possono esaurire la frase la mia stessa vita, il tema della mia orazione è la mia stessa vita.